e questo diventa oggetto di 5 dibattiti che terremo. Allora, vi ho detto che già questo mese teniamo il primo dibattito dell'agguato, il secondo in dicembre, dopodiché passiamo alla vita nel mondo sociale umano. 5 elementi. Il primo è toglierci dal centro del mondo. L'individuo sociale diventa consapevole dell'inganno che ha subito e si sottrae. Il centro del mondo, vi ho già detto, quando voi pensate al monoteismo, il monoteismo vi dice: tu uomo sei creato ad immagine e somiglianza di Dio, Dio che ha creato il mondo e l'universo, e tu uomo sei immagine e somiglianza di Dio. Sì, vabbè, ma io cosa sono nel sistema sociale? Lo schiavo o il padrone? È il padrone a immagine e somiglianza di Dio o è lo schiavo? Allora, dov'è che me la stai tirando in culo, ragazzo mio? Cioè, io sono immagine e somiglianza di Dio. Sì, vabbè, ma io la mattina mi devo alzare e devo portarmi le tonnellate di roba sulle spalle. Cosa sono io? Immagine... Dio si porta le tonnellate di metallo sulle spalle? Cioè, dove me la stai tirando? E in effetti è una truffa. Però le persone si rendono... compartecipi a questa truffa, nel senso che dicono: io sono immagine e somiglianza di Dio. E come vi ho già detto altre volte, dalla persona, dall'accattone che trovate magari davanti all'ospedale, che ha le varie immagini di Gesù o di Padre Pio con cui attira la vostra attenzione per avere la monetina, per avere il soldo per vivere, no? Cioè, da lui, non so, tanto per fare un esempio così a caso, il Presidente del Consiglio, la sindrome da onnipotenza, la sindrome di essere di immagine e somiglianza di Dio, ce l'hanno tutti. Viene imposta educazionalmente a tutte le persone. E tutte le persone esprimono questo essere a immagine e somiglianza di Dio come possono nel loro livello sociale. Però è una fregatura. Perché? Perché perdono di vista il loro essere persone. Cioè perdono di vista le loro qualità con cui affrontare la loro esistenza. Per cui toglierci dal centro del mondo, in realtà, significa toglierci dal centro di un'immagine che è esterna a noi. E toglierci dal centro del mondo significa mettere al centro delle nostre azioni ciò che noi abbiamo dentro. Cioè le nostre passioni, i nostri desideri, le nostre tensioni. Toglierci dal centro del mondo significa mettere noi stessi al centro delle nostre azioni. E se non si fa questo, non si riesce a togliersi dalla capacità del sistema sociale di imbrigliarci e di usarci. Il sistema sociale ci può imbrigliare e ci può usare soltanto nel momento stesso in cui noi ci pensiamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino. In quel momento siamo degli schiavi. Ma se non ci togliamo dal centro del mondo, da dove peschiamo? Peschiamo da noi stessi, da quello che noi abbiamo dentro. E quello che noi abbiamo dentro appartiene a noi, condizionato o non condizionato, nobile o squallido che sia, è sempre ciò che noi abbiamo dentro. E finché noi rispondiamo a ciò che abbiamo dentro, non siamo né servi né schiavi di nessuno. Magari saremo dei deficienti, magari saremo degli idioti, ma non siamo né servi né schiavi di nessuno. E questa è la prima azione all'interno del sistema sociale in cui viviamo. La seconda azione è la pratica dello scetticismo. Pratica dello scetticismo sarà il secondo dibattito che noi teniamo all'interno del sistema sociale umano. L'individuo sociale impara a guardare il mondo togliendosi dagli occhi, uno dopo l'altro, i veli dell'illusione. Oppure impara a guardare nel proprio sistema sociale senza proiettarvi le proprie aspettative e le proprie illusioni. Scetticismo, in questo caso, sta un po' come: sì, io sento quello che tu mi dici, ma non necessariamente devo aderire a ciò che tu mi dici. Io non so quanto ciò sia reale, però tu intanto dimmelo, poi io vedrò, verificherò. Però non ti sposo, non sposo la tua causa, non mi metto in ginocchio davanti a te. Però tu continua a dire le tue cose, se queste mi saranno utili, io le userò. Attenzione, c'è un altro modo di usare il termine scetticismo, ed è in Nietzsche. Nietzsche dice che i vigliacchi sono scettici, però il modo di dire di Nietzsche, rappresenta un'altra condizione. Cioè, qual è la condizione che dice Nietzsche? Tu sei troppo vigliacco, per dire che il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, lo sai, ma non hai il coraggio di dirlo. E allora, anziché andare dai cristiani a dirgli il vostro Dio è un pezzo di merda, cos'è che fa? Ma sa, veramente qui cristiani dovremmo discutere, dovremmo vedere, dovremmo avere un dialogo interreligioso per capire. No, il Dio dei cristiani è un pezzo di merda, punto e basta. Ma non perché lo dico io, perché lo dicono loro sulla Bibbia. È questo atteggiamento scettico che Nietzsche contesta e condanna, è in realtà un atteggiamento di vigliaccheria di chi non ha il coraggio di chiamare le cose col loro vero nome, ma preferisce mediare e farsi un po' di menate. Ma l'atteggiamento scettico su cui io voglio mettere l'accento è il fatto che ci arrivano molti fenomeni, ci arrivano molti input dal sistema sociale, specialmente dalla televisione oggi come oggi, e noi non dobbiamo aderirci a questi input, dobbiamo cercare ciò che ci serve a noi e ciò che a noi interessa. Questo è l'atteggiamento scettico, ed è preso dall'esperienza di Carneade questo. Bene, il terzo dibattito che noi affrontiamo è il giudizio di necessità. L'individuo sociale, consapevole delle proprie limitazioni, si adatta a vivere nel mondo sociale e formula giudizi funzionali al proprio vivere. Il giudizio di necessità è un giudizio che appartiene al nostro vivere. Cioè, io non so se l'oggetto con cui io sono in relazione è vero o non è vero. Io non so se questa cosa è così o non è così, ma io domani mattina devo andare a comprare il pane. E allora dico, questo è il pane e questi sono i soldi, sono dei giudizi, ma io non so se quello è il valore o non è il valore, se quello pane è genuino o non è genuino, se questa condizione è vera o non è vera. Pensatevi un po' in percezione alterata, quando noi si sposano delle idee come se fossero vere in assoluto. No, io sposo un'idea, sposo una situazione sociale, perché affermo che quella è la migliore che in questo momento conosco. Ma la migliore, gli do il giudizio di necessità. Dico, questa idea sociale è la migliore che io conosco. Per cui è l'idea sociale. Ma so benissimo, non la interiorizzo al 100%. Sono pronto a cambiare qualora ne trovo delle idee migliori. Sono pronto a cambiare qualora trovo delle situazioni migliori. Allora il giudizio di necessità cos'è che dice? Accetto questo, faccio questo perché questo è da fare, però non lo interiorizzo al 100%, ma sono alla ricerca del cambiamento se questo si presenta. E il giudizio di necessità è un giudizio che ci permette di agire senza interiorizzare le motivazioni dell'agire, nello stesso modo, nello stesso tempo ci dà modo di cambiare in continuazione le nostre idee, il nostro modo di porsi. E siamo abbastanza agili per modificarci. L'altro dibattito, il quinto dibattito, sempre la vita nel mondo sociale umano, è chiedersi il perché delle cose, il perché delle cose, il perché del perché, il perché del perché, il perché del perché, il perché del perché delle cose. L'essere umano si fa giano nel sistema sociale, raccoglie la conoscenza del passato, ma agisce nel presente per fondare il futuro. Chiedersi il perché delle cose significa che io incontro dei meccanismi sociali, economici, psicologici, quello che vogliamo nel sistema sociale, e mi chiedo perché, cosa puntano, da dove nascono, perché si generano, quali sono le loro finalità e così via. Cioè, mi chiedo perché incontro questo meccanismo, perché incontro questa cosa, e mi chiedo, questa cosa è funzionale al mio vivere, non è funzionale al mio vivere, posso agire nei confronti di questa cosa, posso modificarla. Chiedermi il perché delle cose mi permette di agire in continuazione e mi permette di avere un atteggiamento rispetto alle cose che non è un atteggiamento di accettazione passiva, ma diventa un atteggiamento di accettazione attiva. Cioè io divento un soggetto propositivo rispetto alle cose che mi si presentano. E allora mi chiedo perché, 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 perché? E i bambini sono bravissimi a chiedersi il perché, eh? Perché del perché del perché sono veramente dei fenomeni. Ecco, forse in questo dovremmo seguire un po' quello che dice Tommaso Didimo nel suo Vangelo, che dice: se i vecchi riusciranno a comportarsi come i bambini neonati, anche i vecchi diventano dei bambini che crescono, ma lasciamo un po' perdere questo Tommaso di Dimo. E la quinta, la quinto dibattito che teniamo sulla vita nel mondo sociale umano è il discorso sulla follia controllata. La follia controllata è un atteggiamento che noi assumiamo per far credere al sistema sociale che noi abbiamo aderito ai suoi input, al suo modo di essere, però manteniamo, salvaguardiamo quello che è il nostro animo, quello che è il nostro vero modo di essere. La follia controllata si innesca e arriva talmente profondo a chi pratica stregoneria che tutte le sue migliaia di personalità che ha dentro si possono esprimere in ogni momento in maniera diversa. Cioè, chi pratica stregoneria arriva a fagocitare talmente tanto il concetto di follia controllata che la schizofrenia al suo confronto è solo un gioco da bambini, nel senso che tutte le personalità che abbiamo dentro e che abbiamo costruito in milioni di anni le possiamo utilizzare per i nostri scopi in qualsiasi istante della nostra esistenza, per cui mille personalità da usare in mille occasioni diverse a seconda di ciò che ci necessita. E questa è l'arte della stregoneria, e questo conclude il sistema sociale, i dibattiti all'interno del sistema sociale. Al sistema sociale presentiamo il volto che noi vogliamo presentare. Vi ricordo che l'unica persona che non può presentare un volto diverso da quello che manifesta sono io, ma io sono una cosa a parte perché ormai ho deciso il sacrificio. In ogni caso, ricordatevi che praticare follia controllata significa manifestare le infinite personalità che abbiamo dentro. Si inizia presentando dei trucchi o presentando delle facce diverse da ciò che abbiamo, ma questo si interiorizza a livello talmente profondo che vengono fuori le varie personalità a seconda del momento in cui siamo, per cui possiamo essere violenti o pacifisti, dolci, amabili e teste di cazzo a seconda di ciò che ci serve in qualunque momento. E questo lo può fare soltanto chi pratica stregoneria, perché serve una grande disciplina, perché chi non ha disciplina, vi ricordo che è finito. Detto questo, il crogiolo dello stregone continua con i mondi della percezione. Il nostro simbolo è la stella a cinque punte all'interno di un cerchio. Rappresenta l'essere umano che si trasforma nell'universo. Un soggetto, un individuo, in un insieme. Le due punte verso il basso rappresentano i mondi nei quali l'essere umano si trasforma. Il mondo della forma e della numerazione, della quantità, cioè il mondo descritto della ragione, o superio, e i mondi della percezione e della volontà, in cui la ragione entra solo nello sforzo di descrivere gli elementi di fenomeni raggiungibili dalla specificità dell'essere umano e che chiameremo mondi dell'io psichistico. Noi non potremo mai dire come sono quei mondi, ma possiamo solo dire come appaiono alla singola persona, e ogni singola persona li vive in modo soggettivo e li descrive in maniera soggettiva e dunque appaiono ad essa in maniera diversa. Non potremmo mai parlare di una verità attorno ai mondi dell'io psichistico, ma possiamo solo parlare degli elementi che ci consentono di raggiungerli e di agirvi al loro interno. Possiamo parlare di quanto ci serve per essere efficienti mentre trasformiamo quei mondi in altrettanti campi d'azione nei quali manifestiamo la nostra volontà d'esistenza, vivendo in essi per sfida. La ragione ci separa dal mondo della volontà. La ragione ci rende consapevoli di milioni di fenomeni che in ogni momento si riversano su di noi. Quando entriamo nei mondi della percezione, molti di questi fenomeni arrivano alla nostra attenzione e la ragione li riveste pescando dalla propria descrizione. Così, in percezione alterata, un fenomeno sarà tanto meglio descritto quanto più la ragione sarà ricca di cultura, conoscenza e sapere, sarà descritto in maniera tanto misera quanto misera sarà la conoscenza e il sapere della nostra ragione. Quei fenomeni ci toccheranno e noi sapremo farvi fronte solo se nella vita quotidiana avremo imparato a vivere per sfida, tanto maggiore sarà la nostra paura nella vita quotidiana e in modo tanto più pauroso affronteremo i mondi della percezione. In questo caso i fenomeni ci appaiono come immagini che chiedono sottomissione e obbedienza. Quattro elementi sono fondamentali per affrontare i mondi della percezione, ma soprattutto per giungere ad alterare la percezione slegandola alla forma della quotidianità. Bene, quali sono i dibattiti per entrare nel mondo della percezione? Questo magari sarà sospeso il fatto per la prossima trasmissione. Intanto do il via alle telefonate, vi ricordo i numeri di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Grazie Giampaolo.
Ciao.
Bellissime queste ultime frasi, queste ultime definizioni, non definizioni, quindi indefinito. Quindi assurdo definire arrogantemente con una interpretazione, ma solo ipotizzare così. Perché? Perché sono miliardi e miliardi e miliardi di soluzioni. E chi è che ha quella giusta? Ci sono qua, proviamo, andiamo avanti.
Viviamo.
In quel momento adopo.
Viviamo!
È vero?
Sì.
Bellissimo,
sì, sì,
quello che hai detto qui ultimamente, veramente delle non affermazioni categoriche, ma aperte, quindi dinamiche, quindi vive, non morte. Perché quando hai dato una definizione categorica ed è un dogma, è morto, puzza di morto il dogma. Mi spiego?
Sì.
È proprio marcio il dogma. Mentre l'indefinito è dinamico, è così nel colore, come adopero i colori da anni, da 35 anni adopero i colori, li adopero in maniera dinamica, in maniera discutibilissima, ma mia, personale. Perché? Perché non sono andato a scuola da nessuno se non da me stesso e sbaglierò tutto, ma scelgo quello che voglio, in quel momento che mi viene a mente di scegliere, scelgo quello che il sole, che è il mio padrone in questo momento, mi detta, la luce mi detta questo, gli animali, le cose intorno mi dettano questo, e io seguo loro perché mi sento parte di loro, animale, mi sento terra, mi sento materia, la becera materia che i mistici e i teologi disprezzano. Bene, io ci tengo a essere materia, e quando mancherò, buttatemi dove volete, tanto non cambia niente, ci siamo dentro. Ti ringrazio molto.
Ciao Paolo.
Grazie.
Ciao.
Bene, abbiamo sentito Giampaolo, come al solito gli piace questa trasmissione, per cui fa piacere insomma sentirlo ogni tanto. Bene, abbiamo detto che i dibattiti del mondo della percezione ve li farò la prossima volta, come vi parlerò del bastone, dello stregone e delle ultime cose che riguardano questo modo di affrontare. Pronto? Sì?
Ciao! Ciao, un ultimo saluto.
Grazie.
Bellissima veramente, anche a Giampaolo, vi ho detto bea veramente stasera. Come anche l'altra volta, naturalmente.
Grazie.
Veramente dura massa poco e passa in fretta sta oretta qua.
Ci posso fare?
Anche oggi veramente, è proprio vero, quando che la roba se percepisse positivamente, no? Passa un attimo proprio.
Va bene.
Dai.
Qua.
Okay.
Quindi aspetto sabato 13,
Va bene.
Ciao.
Ti dai fare possibile.
Ciao.
Sì, io tengo i dibattiti, no, sul crocifisso dello stregone, però aspetto anche le persone, cioè nel senso che quello che sto parlando qui adesso, presentando, è quello che fu il dibattito iniziale, diciamo, di presentazione dell'intero crocifisso dello stregone. Chiaramente cerco di ampliarlo per darvi più input possibile rispetto all'insieme, però è un dibattito di insieme che abbiamo fatto, cioè un dibattito illustrativo dell'insieme. I singoli dibattiti specifici, fate conto che sono ancora più lunghi, cioè nel senso che quando io vi dico che nel crogiolo stregone abbiamo chiamare le cose col loro vero nome, è il dibattito di circa 30.000 caratteri, 32.000 caratteri, per cui gira circa un'ora e mezza, quasi due ore di dibattito. Per cui non è semplicemente una battuta di chiamare le cose col loro vero nome, cioè io cerco di mettervi anche nelle condizioni per riuscire a chiamare le cose col loro vero nome, cioè sviluppare dentro di voi la necessità di farlo e capire che questo fare non è un semplicemente dire bisogna che la ragione impari il vero nome delle cose. Si tratta di riuscire anche a capire l'effetto magico di questo, cioè ciò che ci trasforma noi per entrare in sintonia delle cose, cioè sviluppare la nostra struttura emozionale proprio che entri in armonia con gli oggetti e le cose. Pronto?
Pronto?
Buonasera, ma Gamma 5 sei occupato?
Sono io Gamma 5.
Ah, sei io Gamma 5? Pronto?
Sì?
Gelù Gamma 5?
Sì.
Niente, sono Sofio di mia pa Silvano. Silvano dei 9.
Ah beh, allora?
Non sono buon a parlare, adesso ve lo sto cercando. Saluto tutti.
Ciao, auguri.
Ciao. Saluto la mia ragazza.
Senz'altro, ciao.
Va bene, Radio Gamma 5 è anche questo, insomma. Comunque quello che io vi sto dicendo è che quando faccio un dibattito cerco di portare le persone a far coincidere la struttura emozionale del proprio sentire rispetto alle altre cose, cioè non si tratta di semplicemente palpare il mondo, ma si tratta di fondere la propria energia soggettiva con quella degli oggetti del mondo. Se il fatto che l'essere umano abbia le mani e abbia una capacità di percepire il mondo attraverso le mani è una cosa che l'essere umano deve utilizzare, non si può fare stregoneria senza l'uso delle mani. Proviamo l'ultimissima. Pronto?
Pronto?
Sì?
Niente, vuol dire che mega piasso e mega piasso anche l'ultima telefonata.
Va bene.
Sono Marco, ciao.
Ciao. Per cui vi sto dicendo di fondere l'energia con gli oggetti del mondo. Quando si fa l'amore si fonde proprio, i partner fondono la loro energia, si fanno Afrodite, c'è una vera e propria fusione di intenti e di passioni con le persone. E così il palpare il mondo non è semplicemente un infilare le mani negli oggetti, ma è un fondere la propria energia con gli oggetti del mondo. L'artigiano che fa le cose e fa le cose usando le mani e usando l'esperienza non è semplicemente l'oggetto che costruisce, ma ci mette le sue emozioni, e le sue emozioni si fondono con le emozioni della materia. Ricordate che tutti i percorsi di alchimia non sono altro che una fusione fra il soggetto che pratica le fusioni, che pratica le trasformazioni, con la materia che viene trasformata. Se l'uomo palpa la materia palpa l'uomo e lo trasforma. Questi sono i processi alchemici. Per cui non vi sto dicendo semplicemente una cosa astratta e una cosa ascettica, vi sto dicendo di una capacità di alterare le proprie emozioni e di farle entrare in sintonia con il mondo nel quale viviamo, perché solo così noi possiamo diventare parte del mondo e solo in questo modo possiamo incontrare gli dèi, altrimenti non incontriamo gli dèi. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, visto che Stefano è già arrivato, e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, prima parte. Vi ricordo sempre il dibattito del giorno 13 novembre, l'arte dell'agguato, gli elementi. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.